Creazione dell'uomo e della donna. Partiamo dal versetto 4. Vabbè, possiamo leggere dall'inizio, tanto sono due versetti in più. C'è qualcuno che vuole leggere questo capitolo?
Leggo io.
Chi? Sì?
No.
Va bene.
Così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto, il settimo giorno, Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra. Quando furono creati, nel giorno in cui l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad est, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ora un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva per divenire quattro corsi d'acqua. Il nome del primo è Pison, è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove è l'oro, e l'oro di quel paese è buono. Là si trovano pure il Delio e la pietra donice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cush. Il nome del terzo fiume è Idekel, ed è quello che scorre ad oriente della Siria. E il quarto fiume è l'Eufrate. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morrai. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una sola carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna.
Amen. Dunque, sii credente e non incredulo. Sii credente e non incredulo. E leggiamo adesso a proposito in Giovanni 20, versetti che vanno dal 19 al 31. Qualcuno? Mi legge?
Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterrete saranno ritenuti. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo a casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Amen.
Amen. Ecco, cari fratelli e sorelle, questo è il nostro problema. Il nostro problema è la fede. Quante ne abbiamo? Cosa pensiamo della fede? Ma Gesù ci dice chiaramente perché, dice: metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la tua mano, mettila al mio costato e non essere incredulo, ma credente. Ecco, questo lo dice anche a noi, ma non essere incredulo, ma credente. Perché, sapete, spesso abbiamo una fede non solo vacillante, ma una fede proprio ridotta ai minimi termini, cioè continuiamo a guardare il Signore ma fuori da tutto quello che è la nostra vita. Invece Egli è l'autore non solo della nostra vita, ma nelle sue mani vi è ogni cosa, ogni potere. E vi dico una cosa, potrebbe essere, tra virgolette, un segreto tra me e il Signore, ma qualche sono quelle cose che succedono nella vita, che uno non capisce, perché subito non le capisce. Forse ve l'avevo anche raccontato, qualcuno l'aveva raccontato questo fatto. 2 o 3 mesi forse prima della pandemia, questo però l'ho raccontato a mio fratello Sergio, che si ricorderà, non mi ricordo se l'avevo raccontato anche ad Alessandro. E a un certo punto, voi sapete che c'è scritto che il Signore rivela ogni cosa ai suoi servi in un momento che eccetera eccetera. Ora, io sono sempre uno che mi auguro di essere servitore del Signore, perché è un grande privilegio, no? E restando Un giorno, cercando di mettere a posto le foto del liceo, in una diapositiva all'interno della classe con i miei studenti, quindi c'era la classe con i miei studenti, viene sovrapposto un'immagine di una faccia terrificata, terrificante, che più spaventata di così non poteva essere. Cioè, allora il mio ragionamento è stato: qui qualche scemo dei miei studenti ha fatto un copia e incolla, capisci? E poi me la vai a capire attraverso internet, attraverso queste cose. Tant'è vero che non riuscendo a spiegare questa cosa, avevo chiesto a mio fratello, gli ho detto, forse ne ho parlato anche con Ale. Ale, è vero che ne ho parlato anche con te? E ho detto, ma mi è successa questa roba qua, ma mi sono perfino spaventato. Ho una faccia così spaventata. E ti dico una cosa che è una dia. Ho preso questa cosa, ho detto, ma guarda, poi siccome in questo gruppo c'era anche uno che era piuttosto incline al satanismo, diciamo così. Ho detto, ma vuoi vedere che sto scemo? Dico, sai com'è, no? Queste cose dette così. Però poi col tempo, dopo ho capito, quando è arrivata la pandemia, un po' per volta, ho capito questo spavento che stava per arrivare. Che cosa significa? Non lo so. Significa quello che è successo, ma è un fatto inspiegabile, diversamente inspiegabile. Se non che il Signore voglia in anticipo avvisarci, cioè, lo dice in qualche modo, lui sceglie i modi con cui farlo. Io dico sinceramente, mi sono spaventato. Perché è una cosa che non ho capito, ma subito ho attribuito, dico, ma guarda sto scemunito qua, deve essere il figlio di uno che conosco, che era mio allievo, che sapevo che girava in queste cose. Ma questa cosa col tempo non mi sta spaventando, mi sta dando forza, perché la presenza del Signore, anche quando noi non la vediamo, non la percepiamo, è costante, cioè il Signore rivela le cose che avvengono ai suoi servitori. E vi ricorderete che c'è stato un periodo, ve l'ho raccontato anche di quando mi sono ammalato, ve l'ho raccontato. Ecco, questo non sto dicendo, sto dicendo niente di che, sto dicendo che c'è scritto. E quindi io ne faccio tesoro di questo. Ma questa cosa qui subito mi ha spaventato. Dico, ma adesso col tempo questa cosa mi dà forza, ma non perché noi se non vediamo come Tommaso, capisci, non crediamo. Ma non è che io non credevo. Però la fede è la cosa che veramente ci manca, di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di fare un salto nella fede, perché Signore è una cosa reale. Non è che è una cosa messa lì su una nuvola da tirare giù quando ci fa comodo. Quindi è la nostra relazione con Lui che è un problema. Anzi, la nostra non relazione con lui, mentre dovremmo avere una relazione costante, continua. È vero, nella vita ci sono le prove, l'abbiamo detto in mille modi, in mille occasioni, ma tutte queste sono comunque consentite da Dio. E per questo queste parole che Gesù dice a Tommaso sono potenti, perché e sono piene di amore, ma di riprensione. E questa riprensione è anche per noi. Quando dice, vabbè, dice, perché lui dice: io se non metto le mani nel suo costato e nelle sue, le dita nelle sue piaghe, io non crederò. E abbiamo visto invece Gesù, c'è una realtà così forte, che è quella spirituale, dove c'è il dominio di Dio, si estende su ogni cosa, di cui dobbiamo stare tranquilli se abbiamo creduto. Ed è questo. Non possiamo impedire che le cose succedano nel mondo, perché le cose succedono. Ma anche nel periodo di Sodoma e Gomorra, il giusto Lot viveva in una situazione in mezzo a un mondo veramente perverso e folle, come c'è stato tranquillamente in passato e continua ad esserci anche oggi, perché sono troppe le cose che noi non conosciamo. Ce ne sono talmente tante che noi non le conosciamo. Se le venissimo a conoscere diremmo: mamma mia, ma dove sto vivendo? In che paese sto vivendo? Ma non parlo dell'Italia, parlo in genere del mondo, perché le cose sono poi sconosciute, non le conosciamo. E così come non conosciamo anche ciò che avviene negli strati sociali della società, perché noi conosciamo quello che viviamo noi, ma ci sono tanti livelli di mancata conoscenza, di sofferenze, di... Ieri anche ho avuto una telefonata da parte di una persona che conosco, succedono delle cose di sofferenze, e succedono tutti i giorni, a tutti i livelli, sofferenze indicibili. Ma tornando a quello che abbiamo letto prima, anche in Genesi, noi vediamo che succede un fatto, e dice... E intanto per noi è scontato che il Signore ha creato ogni cosa. Ed è questo il racconto della creazione. Nel momento che si prende cura di noi e si prende cura di creare ogni cosa, crea i cieli, la terra, ci racconta le origini e ci spiega come avvenivano le cose. Prima non pioveva, spuntava un vapore sulla terra, no? E abbiamo visto come il Signore vuole che noi collaboriamo con Lui. Ci vuole rendere partecipi. Non ci ha fatto, dice, adesso ti metto su un comodino e guardati la televisione tutta la vita. No, il Signore ci vuole partecipi, partecipi. Tant'è vero che abbiamo letto in questo racconto di Genesi che dopo che il Signore ha creato gli animali, ha voluto che l'uomo gli mettesse il nome. Ecco, non è bello questo? Un nome che non voleva che sarebbe, dice, quello è il nome che gli hai messo, quello rimane, non voglio che non te lo cambierò, perché lo ha chiamato a collaborare, per dire divertiti, come chiamare un bambino, dirgli, come lo chiami quel pupazzo? Come lo vuoi chiamare, così il nome gli rimane. Ed è una cosa molto carina. Però, a un certo punto, dopo che questo giardino era preparato, era pronto, parla dell'Eden. E la scrittura parla, e l'abbiamo letto anche qua, parla di quattro fiumi. Però sappiamo che in quella zona, dove c'è il Tigre e l'Eufrate, si vedono solo due fiumi adesso, il Tigre e l'Eufrate. E allora gli altri due dove sono finiti? Col tempo sono stati rilevati. Quindi dicevano, non è possibile che ce ne sono solo due. Invece sono stati scoperti i letti degli altri due, che si sono prosciugati col tempo. C'è scritto, i nostri fratelli, non solo scienziati che fanno le ricerche, hanno fatto ricerche, molti di voi credo che dovrebbero... Chi ha fatto qualche indagine, queste cose magari le conosce. e si vedono, l'hanno rilevati con i satelliti, eccetera, eccetera. Abbiamo letto come si chiamavano. Ma a un certo punto leggiamo una cosa che ha a che fare direttamente con noi. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. È meraviglioso pensare questo. E dobbiamo capire una cosa importante, che senza Dio non ci può essere vita, senza il suo spirito. In altri punti dice che lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Quindi la carne di per sé, pure con tutte le sue funzioni, miliardi di funzioni che ha, perché senza questo spirito non può sussistere, non può vivere, non c'è vita. Quindi diciamo che la vita è solo in Dio, non c'è niente da fare. Poi è strettamente legato qui sulla terra alla funzione della carne, ma senza questo comunque la carne non può vivere in ogni caso, anche nella sua perfezione, senza questo spirito vitale. E ogni cosa che Dio fa è una meraviglia senza pari e senza limiti, perché quello che egli Dio fa lo fa con amore. Anche l'atto di creazione che egli ha fatto, quando leggiamo che egli vide che questo era buono e si rallegrò nel cuor suo, ha preso piacere nella creazione, perché è un atto d'amore, no? È così in tutto quello che egli fa. Egli opera con amore, ma in che cosa? Con la sua imperscrutabile e misteriosa intelligenza. Chi di noi può dire come il Signore ha? In Lui vi è ogni idea, c'è il principio di ogni cosa, da prima dell'eternità. Naturalmente c'è chi non crede, ma non è un nostro problema, perché la fede non può essere, di chi non crede non può essere un nostro problema. Il nostro problema è semplicemente se noi non testimoniamo agli altri che Dio è il creatore di ogni cosa. E la sua intelligenza è talmente misteriosa che possiamo scoprire le cose che lui ha fatto contemplando la natura, ma anche oggi da qualche anno con gli strumenti che l'uomo ha creato, scoprendo il funzionamento di una cellula che prima non era possibile poter capire come nel micro funzionassero queste cose, come funzionano, e cosa dire, sono talmente tante che dovremmo accontentarci di fare silenzio. Ecco perché c'è scritto che la sua conoscenza, Paolo dice che la conoscenza di Cristo è talmente grande che tutto il resto è spazzatura vicino. E questa è una cosa che noi dobbiamo capire. E riguardo a questo, in Romani abbiamo visto che lo dice chiaro, che l'uomo è colpevole per non aver dato gloria a Dio, perché ha visto le opere che egli ha fatto, no? Le sue qualità invisibili attraverso l'opera che egli ha fatto, nonostante la manifestazione del suo disegno, l'uomo non dà gloria a Dio e non so. Ma questo non è un nostro problema. Ma com'è? Non credo. Non vi preoccupate, preoccupiamoci per noi, che abbiamo ancora tanto bisogno di credere. Abbiamo bisogno di aumentare la nostra fede. Abbiamo bisogno di capire che il Signore non è assente dalla vita di nessuno di noi e che nelle sue mani vi è ogni cosa, il nostro respiro, ogni cosa. L'uomo non può nulla se Dio non lo permette, neanche i potenti della terra. Neanche, questa è una cosa che ormai deve essere chiara. Diciamo, allora Dio permette il male. Vedete voi cosa volete, quale conclusione volete trarre. Ma un conto sono le opere straordinarie che il Signore ha creato, un altro conto è Lui. Dobbiamo confondere le due cose, perché le opere sono sempre opere, ma l'autore è un'altra cosa, che è il Dio benedetto in eterno, di eternità in eternità. Lui solo è degno di adorazione e di opere e di amore, perché c'è scritto anche che hanno adorato la creatura al posto del creatore. No? Allora, ciò che è materia è sottoposto a tutte le leggi che egli ha fatto. Ciò che è materia ha sottoposto. Questo allora, non l'ho letto, ma vi ricorderete l'episodio di quando gli apostoli e i discepoli che erano sulla barca sul mare di Galilea stavano annegando perché il mare furioso li stava travolgendo, li stava buttando e lui dormiva e dice: ma Signore, ma non ti preoccupi che noi stiamo annegando, stiamo perendo. E Gesù ha sgridato le onde del mare e i venti, e c'è scritto che si fece grande bonaccia. Ora io mi chiedo, cioè, noi siamo abituati a consumare tutto velocemente, le informazioni, senza fermarci a riflettere. Allora, un conto se tu ammonisci un uomo e gli dici: stai zitto, fai questo e non ti muovere, l'altro perché ha paura, perché più, cioè, siccome è più potente, tu hai paura e lo fai perché sei mosso dalla paura. Ma vediamo che i discepoli sono stati stupendamente meravigliati perché hanno detto: ma scusa, loro lo seguivano, lo conoscevano, hanno fatto miracoli, però a un certo punto non si aspettavano una cosa del genere. Perché dice: ma chi è costui? Ma chi è costui? Ecco la nostra fede, che comanda al vento, agli elementi della natura, e questi gli rispondono, anche se comandasse a una pietra, perché egli ci ha scritto. E perché succede questo? Perché lui è il creatore di questi elementi. Quindi se lui ha fatto una pietra inanimata, non è che non la può animare. Ecco perché c'è scritto: ora io dico, vi dico ai farisei, che da queste pietre egli può suscitare dei figli ad Abramo. È così? È scritto questo? Qualcuno lo mette in dubbio o dice: ma l'ha detto tanto per dirlo? No, no. C'è scritto che nessuna cosa è impossibile a Dio. Nessuna, e questo ce lo dobbiamo mettere in testa. E non dobbiamo pensare che Dio sia in un posto dove non riusciamo a comunicare con Lui perché è troppo lontano. No? Perché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, dice l'Apostolo Paolo. Benché Egli non è così lontano da noi. Assolutamente no. Egli scruta ogni cosa nel nostro cuore, nella nostra vita. Egli sta mettendo in atto il suo potere creativo. Vi ricorderete cosa dice nella lettera di Giovanni, non nella lettera, sì, nel Vangelo di Giovanni, che in principio era la parola era con Dio e la parola era Dio e ogni cosa fu fatta per mezzo di Lui. quegli elementi sussistono perché lui li ha creati. E questi elementi, siccome sono stati creati da lui, ubbidiscono, non sono come noi, che costruiamo un tavolo e poi gli diciamo muoviti, il tavolo non si muove. Non si muove. Allora, egli agisce attraverso la sua parola, Dio, e abbiamo visto che la sua parola è Cristo stesso. Il suo nome è così potente, perché nel suo nome c'è scritto che si piegherà e si piega ogni ginocchio, in cielo, in terra, sottoterra, in ogni luogo. Perché nel nome di Gesù, questo nome così potente, è il nome più potente che esiste, si sono fatte tante cose e hanno obbedito anche a questo nome spiriti. Ogni cosa si è sottomessa a questo nome. Solo Dio ha tale potere, anche sulle pietre non animate, come abbiamo visto. I miracoli avvengono proprio per questo, anche per il oggi, per il grandissimo potere di Gesù. Ma quali miracoli? Noi abbiamo già visto che, osservando la creazione e noi stessi, questo è già un miracolo. È già un miracolo. Dovremmo, quando leggiamo, fare qualche considerazione ed andare a monte. Allora abbiamo visto prima che stavamo parlando di questi fiumi che c'erano nell'Eden. Ecco, nel brano di Genesi che abbiamo appena letto, dobbiamo parlare di quattro fiumi e poi abbiamo visto che due sono ancora attivi oggi, il Tigre e l'Eufrate. Ma la domanda è, ecco perché dobbiamo andare a monte, se vogliamo capire qualcosa dobbiamo andare sempre più vicini all'essenza delle cose. Ma la domanda è, dove esce l'acqua? Da dove esce l'acqua di questi fiumi? Ma sicuramente da sottoterra, sicuramente, ma va bene. E come mai dopo millenni quest'acqua non si è ancora consumata? No? Come mai? Almeno il Tigre e l'Eufrate. Gli altri due il Signore ha ritenuto così. Allora io mi chiedo, come mai? Da dove esce quest'acqua? Da dove esce? Chi l'ha creata? Perché anche lì bisogna andare al concetto, come dicevo altre volte, al concetto di acqua, così come composta. Noi sono tutte cose che trascuriamo, invece queste cose qui aumentano la nostra fede. E io dicevo, come dicevo in altre occasioni, ma immaginate per un secondo che se l'acqua fosse di un altro colore, se non fosse trasparente, se non fosse, come potremmo lavarci, cosa potremmo bere? Cioè, vi rendete conto? È l'essenza. Dio fa le cose all'essenza. Sono essenziali le cose che fa per la vita. Tutto serve per la vita. Tutto è in funzione della vita. Allora, da dove è uscita quest'acqua? E vi ricorderete il momento che, anche dove non c'era, quando gli israeliti vagavano nel deserto, in due occasioni ci sono state dei problemi. In uno c'erano le acque di Mara, quelle amare, non si potevano bere. E poi vi ricordate che Mosè gettò il pezzo di legno e allora diventarono dolci. E poi a Oreb non c'era niente. Allora è un popolo, e ricordiamoci, noi anche questa è un'altra cosa che dimentichiamo, noi pensiamo sempre che si trattava di 100 persone, c'era 1 milione di persone passa che erano nel deserto. Come avrebbero bevuto? Come si sarebbero dissetati con le loro bestie, con tutto quello che avevano? Ecco, vi ricordate? E loro accusavano Mosè ed Aaron, dice: noi Dice, voi ci avete portati a morire qua, in questo deserto, perché noi dimentichiamo spesso tutto il bene che il Signore ci ha fatto. Lo dimentichiamo spesso. E da quella roccia il Signore ha fatto scaturire dell'acqua. E oggi hanno trovato proprio, avevo girato un filmato sul vero Monte Sinai e si vede ancora oggi le tracce, proprio ci sono ancora oggi, dell'acqua che sgorgava da quella roccia, da quella rupe, e ci sono, e sono adesso in Arabia Saudita. E che dire ancora? Solo che le dimentichiamo, le cose dobbiamo ripetere. E in base a quale legge? Domanda. Poi qualcuno dovrebbe rispondermi. E in base a quale legge i calzari e i vestiti degli ebrei per 40 anni non si sono consumati nel deserto? Attraverso quale, in base a quale legge? C'è qualche legge? Quale legge dell'entropia? Qui la legge dell'entropia è fermata, capisci? E camminavano e i calzari non si sono mai consumati, sono rimasti nuovi così come erano, così il tessuto. Cioè noi dopo un po' lo buttiamo via, anche se lo laviamo, ma perde tutte le sue caratteristiche, si ammoscia, insomma tutto quello che volete. E potremmo continuare per molte ore su tutta questa serie di osservazioni. La nostra fede è veramente poca. E senza fede c'è scritto che è impossibile piacere a Dio. Allora, tutti sostengono di avere fede, ma questa fede ha bisogno di un ulteriore passo avanti. E io lo dico oggi qui a noi, non lo dico agli altri, lo dico a noi, alla nostra comunità. E nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, e chiediamogli che ci aumenti questa fede, che la sua presenza sia reale veramente nella nostra vita. Ed è vero, ci sono tribolazioni, ma sono cose che il Signore ha detto che le avremmo avute, e ci sono problemi tutti i giorni. Queste sono le prove, ma non sono le prove della fede. Le prove della fede sono altre. La nostra fede viene messa a prova ogni giorno. Ma se hai creduto, è una cosa che rimane ferma, che non viene più smossa. Perché ora dice, non siete più bambini sballottati da ogni vento di dottrina. E potremmo continuare per molte ore su queste osservazioni. La nostra fede è veramente poca, e senza fede è impossibile piacere a Dio. E questo è l'incoraggiamento che vorrei che venisse da questo culto. Tutti sostengono di aver fede, ma questa fede ha bisogno di un ulteriore passo avanti. Altrimenti saremo come dice Giacomo. Vi ricordate cosa dice l'apostolo Giacomo? Che somiglia a uno che si guarda in uno specchio, e una volta gli specchi non erano come quelli di oggi, che sono così chiari, che riesce a vedere bene. Erano specchi, sapete, magari dei metalli molto, molto lucidi, e l'immagine era già un po', per conto suo, non proprio così nitida. Però tu, una volta che ti guardavi nello specchio, te ne andavi e non ti ricordavi più di com'eri. Ecco. Allora, l'Eterno formò l'uomo dalla polvere della terra. E vi ricordate che vi dicevo in qualche altra occasione, soprattutto all'inizio, quando ci siamo incontrati per incoraggiare e far capire, vi ricordate che vi dicevo che hanno riscontrato gli stessi elementi in proporzione che ci sono nella terra, esistono nell'uomo. Nell'uomo c'è ogni parte, c'è tutti gli elementi chimici, ci sono anche nell'uomo nella stessa proporzione della terra. Ma, e come si poteva sapere? Ecco, è vero. Immaginate questa cosa, Dio ha formato l'uomo dalla terra, io immagino queste sculture perfette in argilla, sapete, lo scultore prima di lo fa prima in argilla il modello. Immaginate, Signore, che cos'è. Ma senza, a un certo punto gli ha soffiato quest'alito vitale e questa prese vita, il sangue cominciò a scorrere e tutto il resto. E diventò carne, un altro mistero. La carne è un'altra cosa che non devo per scontare, ma che cioè, ma mi pare una cosa normale la carne, una cosa scontata. Ma certo che non è normale. Quindi la carne, però, non giova a nulla senza lo spirito che Dio gli ha dato. Essa non può vivere, in nessun caso. Senza lo spirito non può vivere. È come un computer senza corrente, senza batteria. Non può vivere qualsiasi, così, niente. È così. Ogni potere è nelle mani di Gesù. E questa è una cosa che dobbiamo veramente credere, perché è il minimo per un credere. Non solo... La fede non è frequentare un gruppo. Non è frequentare un gruppo. La fede è questa. Credere fino in fondo nel suo potere, sempre. E anche quando le cose non vanno secondo le nostre previsioni, secondo le cose che vorremmo. Il Signore lo sa. Ogni potere nelle sue mani. E questa è una cosa che dobbiamo imparare a considerare meglio, per non perderci nulla del nostro meraviglioso Maestro e Signore. Dobbiamo sapere che Lui ha ogni potere. Se ha il potere di comandare al vento, alle pietre, a qualsiasi cosa, non credo che siano dei problemi. E ripeto, non è così lontano da noi. Non esiste una cosa del genere. Allora tutte le forme degli alberi, dei frutti, con i suoi numerosi gusti e colori, sono racchiuse nella sua misteriosa e imperscrutabile intelligenza. Perché è bello che lui mangia un bel frutto, è bello vedersi, è bello mangiarsi, ha dei buoni gusti. Ma se tu, questi giorni che è colpito dal Covid, non sente più i gusti. E ci sono delle persone che i gusti non li sentono proprio. Non è che è scontato, capisci? Come ci sono i ciechi che non vedono e non possono vedere le meraviglie che Dio ha fatto. E anche queste cose qui noi non le consideriamo. Se avremmo tante occasioni per ringraziare il Signore sempre e comunque non solo, per dargli gloria in ogni secondo della nostra vita e dire: Signore, ma veramente, ma ecco perché Paolo dice che tutto il resto è spazzatura vicino alla conoscenza di Gesù Cristo. E allora tutte queste cose sono state fatte. Immaginate, l'ho già detto un'altra occasione, altre volte, ci va un progetto, ma non solo un progetto per fare una forma, ci va un progetto totale, completo. E poi ci va anche, faccio il frutto, ma ci va anche la papilla degustativa dall'altra parte, perché se no, che senso ha? Rimane per se stesso. Se non si relaziona, ecco, tutte le cose hanno bisogno di relazionarsi, come noi abbiamo bisogno di relazionarci con il Signore, con Dio. Se no anche noi siamo staccati, siamo come quella mela che se nessuno l'assaggia può dire se è buona o cattiva. Ora, Dio sa sempre quello che fa, anche nella nostra vita, anche nei momenti peggiori della nostra vita, anche quando soffriamo nella carne, Egli sa sempre quello che fa. vuole che l'uomo che egli ha creato collabori con lui, abbia comunione con lui, parli con lui. Abbiamo visto prima con gli animali che egli ha creato, ha detto chiamali tu come vuoi, il nome che tu gli darai non sarà cambiato. Vuole che l'uomo sia partecipativo. E l'abbiamo visto in tutta la storia di Israele. Io sarò con voi, sempre, Gesù dice, sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Questa è una promessa non da poco, che noi dimentichiamo. E con Israele diceva, vai in battaglia, io sarò con voi. E quando loro andavano e facevano quello che il Signore gli diceva, le battaglie le vincevano sempre. Quando facevano in testa loro, le perdevano. E così è per noi, nella nostra vita, nelle scelte che dobbiamo fare. Dobbiamo sempre dire, Signore, voglio fare questa cosa, tu lo sai già, però sia fatta la tua volontà. Io vorrei fare questo, ma tu sai ciò che è meglio per me. E queste sono cose che dovremmo fare sempre, in tutte le nostre scelte. Dici, ma non è una scelta così... Io lo farei sempre, sempre. E allora, poi abbiamo visto sempre in questo un'altra cosa molto bella, quando il Signore crea l'uomo, e a un certo punto cosa succede? Succede che nonostante che lui chiamasse gli animali, occupasse il suo nome, cioè il suo tempo in tutte queste cose qui, il Signore lo sapeva già, lo vedeva che era malinconico e triste. E che cosa fa? Fa scendere l'uomo in un sonno profondo, molto profondo. Non è che lo crea di nuovo, l'ha creato, lo prende e lo scende. Oggi noi abbiamo inventato l'anestesia, il Signore non aveva bisogno. E gli prende, gli preleva, gli parla di una costola. C'è un fratello che sostiene che dall'ebraico questo significa metà, no? Parla di metà, il significato, però a me non interessa, in ogni caso per me quello così è e così, così rimane. Perché nessuna cosa, ed è questo, non è un problema se era la metà della cellula o se era non è questo, se è l'X o l'Y, non è questo quello che conta. Quello che conta è che al Signore nessuna cosa è proibita, perché Egli è il creatore. E noi dobbiamo avere questa certezza assoluta. E allora poi abbiamo visto, quando Adamo vede questa donna, dice, ah, ecco, finalmente, dice, questa è carne della mia carne, è sangue del mio sangue. E da quel momento lui è felice, contento, perché è la sua metà. Infatti, non per niente, alla fine dice, ecco, perché l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Che bello, eh? E l'uomo e la sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Queste sono cose che non sono facili da spiegare a chi non crede, ma sono sicuramente una meraviglia. Mentre prima che tu hai relazione, che ti sposi, che sai, provi sempre un senso di pudore, no? Eccetera, eccetera. Ma questo senso di pudore, una volta che ti conosci con tuo marito, tua moglie, non ritorna a non esserci più, perché siete una sola carne. È vero? Almeno così. E allora ma anche il fatto di dire non è bene che l'uomo sia solo, ecco, gli farò un aiuto convenevole. E guardate che motore che è la donna, veramente parlo in senso di, è veramente un motore, no? Quante cose sa fare e fa, e per tanti versi è una forza anche superiore all'uomo, e non parlo della forza fisica, di questo desiderio di collaborare, di aiutare la sua famiglia e tutto il resto. Dio è sovrano in ogni cosa. Gesù Cristo è il Signore. Perché Egli ha creato ogni cosa. Quindi togliamoci dalla testa che siamo qui nella casualità. Perché ci sono talmente tante le cose che dovrebbero sconvolgerci, ma veramente, ma chi è che va a seguire i miracoli perché non ha una rivelazione, un rapporto intimo col Signore? Tant'è vero che le chiese che vedono i miracoli sono piene, no? Ma c'è scritto in Giovanni. Molti credettero in Lui, altri credettero perché l'hanno visto fare dei miracoli, ma Gesù non si fidava di loro. Avete capito? Allora, va, non essere incredulo, ma credente. Queste sono le parole che Gesù disse a Tommaso. Sapete quante cose, quante volte mettiamo in discussione, ma sì, ma il Signore verrà, sì, ma quando verrà poi si vedrà se viene, perché poi non è mai detto. E noi veniamo da qua, veniamo di là. Gesù è risuscitato dai morti. E questo non è un fatto da nulla. Ma questo è il fatto centrale della nostra fede. Perché nessuno. Gesù ha risuscitato altre persone. Ma sono morti. Gesù è risuscitato perché la morte non poteva trattenerlo, perché egli era senza peccato e quindi non poteva. La morte uccide chi ha peccato e c'è scritto che noi tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio ed è per questo che moriamo. E il peccato che abbiamo visto prima dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, si è trasferito su tutti noi. Ma abbiamo visto che grazie a Gesù Cristo ha ribaltato questa situazione angosciosa per l'uomo e ci ha ridato la vita. Ci ha ridato la vita. Dice, ma quando? Ma perché tu il tempo, cosa hai capito del tempo? Tu veramente credi che il tempo sia questo che scorre? Ma forse c'è qualche confusione. Sì, perché tu misuri il tempo attraverso il giorno e la notte e il sole che gira attorno alla terra. No, il tempo non esiste. Esiste l'eternità di Dio. E noi ragioniamo così perché per forza, perché ci relazioniamo con questo tempo minimo nel quale viviamo. In attesa però, questo tempo viene abolito, c'è scritto chiaro e tondo, viene abolito e comincia l'eternità. C'è già, noi siamo già nell'eternità, anche se in questo momento siamo sottoposti a queste leggi fisiche e al passaggio della terra che ruota attorno al sole, attorno a se stessa. E quindi stiamo aspettando, anzi ci siamo già. Tutto quello che deve succedere già avvenuto e noi siamo salvi o periti. Ecco perché il Signore conosce prima. Abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, nella lettura di prima, che egli entra nel luogo dove si ritrovò con i discepoli, con le porte sbarrate. Anche lì, prova a passare tu attraverso le porte sbarrate. Cioè non ci sono leggi che possono impedire a Dio qualsiasi cosa. Non c'è nessuna legge che gli può impedire niente. Egli può anche parlarci oggi, in ogni momento. In ogni momento ci può parlare. Ma abbiamo bisogno di pregare perché non lo facciamo. Noi preghiamo sempre solo per i nostri bisogni quotidiani, per il lavoro, per la salute, sempre qui, nel tempo, per il tempo. Ma queste cose il Signore ha detto, cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Quindi dovremmo pregare perché Egli ci aumenti la fede, perché possiamo credere ancora maggiormente, sempre di più, nel suo nome, nel suo potere. Il nome di Gesù ci libera da ogni malvagità, da ogni peccato, ci libera da ogni cosa ed è potente per fare ogni cosa. E allora dovremmo evitare le pratiche religiose, la preghierina giusto per accontentare noi stessi. E dire al Signore nulla quando parliamo, nulla. Se sono pratiche religiose, che possiamo dire? Sapete, certe volte c'è anche chi non fa nessuna pratica di nessun genere. Non saprei cosa preferire. In una pratica religiosa c'è l'idea che Dio ci sia, comunque. Comunque, anche se è una pratica religiosa e non ha cioè, c'hai i fili ma non c'hai il contatto, ok? Però i fili ci sono, l'aspetto c'è ma non c'è relazione. Ma il Signore non ci chiede di andare oltre, non possiamo fermarci alla pratica religiosa. Ma già questo in qualche modo è meglio che niente. Sto dicendo una cosa grossa, eh? Io sapete che per me la religione è solo un... Ma qui stiamo parlando... Ma alla fine della fiera non è che ci sono... Per il credente è chiaro che non può essere così. Però alla fine è meglio uno che pensa comunque, anche se non lo conosce il Signore, che crede che comunque Dio ci sia, che lo ascolti, eccetera, eccetera, che uno proprio che è una bestia completa. Io la vedo così, anche se sono convinto che le pratiche religiose, io sono d'accordo, che non hanno portato da nessuna parte, ma se abbiamo creduto non possiamo recitare come i farisei, vi ricordate? Ma abbiamo di fede, abbiamo bisogno di fede vera, di comunione con Dio. E questo è solo questo, cari fratelli, vi voglio dire questa mattina solo questo. Abbiamo bisogno di comunione vera, e questa fede che manca, e se manca, manca perché non è santa, non è separata dal resto. Non è circoncisa, non è immacolata. Allora il nostro sguardo deve poggiare completamente su colui che crea la fede e la rende perfetta, cioè Gesù Cristo. Signore Gesù, aiuta le nostre menti. Vi ricordate, non capivano, ma il Signore gli ha aperto la mente per poter capire. E vedete che è Lui. E possiamo dire, aprici le nostre menti, Signore, aprici gli occhi del nostro cuore per poter vedere realmente chi sei. Per poter vedere realmente chi sei. Fa che veramente riteniamo tutto il resto come tanta spazzatura. Vicino al più grande privilegio di poterti conoscere.